La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eh sì, era un brano che andiamo a ripetere perché è veramente di meno di un minuto. Appunto, John Cale, brano appunto che vive di vita propria, faceva parte di un album, guarda caso anche in questo caso con la copertina di Andy Warhol, ma per farci spiegare meglio di che cosa stiamo parlando, ci è in soccorso arrivato Marcello Gerardi, che accogliamo con piacere come ogni lunedì a microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Marcello.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, stavo dicendo appunto che, senza spiegare più di tanto, parliamo appunto della Factory, per così dire, di Andy Warhol.
Andy Warhol, sì.
Perché stiamo appunto per introdurre un film del 72 di cui appunto ci parlerai tu adesso. Vai avanti.
Sì, parliamo del film Calore, Heat, di Paul Morrissey. Però bisogna fare una premessa. Il film è il terzo di una trilogia di Morrissey, che comincia nel 68 con Flash, continua nel 70 con Trash, I rifiuti di New York, il film forse più bello, più completo, e termina con Heat, Calore. Di che si tratta? Si tratta di una trilogia che fu definita underground al tempo quando uscì, ma in realtà ebbe una diffusione enorme. E ricordo che uscì proprio nei cinema, addirittura non quelli cosiddetti tipo il Farnese e il Film Studio, anche se circolò anche lì naturalmente, ma uscì addirittura nel circuito normale. Di che si tratta? Si tratta di una trilogia che parla degli emarginati di New York, che ha come icona la bellezza greca, di tipo greco, come la considerava Paul Morrissey, di Joe D'Alessandro, il protagonista, che nel primo film Flash interpretava la parte dura, diciamo, di una persona povera indotta dalla moglie alla prostituzione per sbarcare il lunario, e quindi utilizzava la sua bellezza in questo modo. Nel film Trash, I rifiuti di New York, è sicuramente il più complesso anche psicologicamente, perché parla del mondo, della marginalità di New York, delle minoranze sessuali, insomma, della solitudine che gira intorno a questo mondo, della droga. Parlava appunto di un tossicomane che non aveva più addirittura la possibilità di avere relazioni sessuali, perché era diventato impotente per via dell'eroina, e che sbarcava il lunario un po' prostituendosi, un pochino facendo lavoretti per, in qualche modo, insomma, elemosinando, diciamo, i soldi, quei pochi che poteva recuperare. Nel terzo film invece, Heat, Calore, di cui parleremo oggi, Joe D'Alessandro, che è sempre il protagonista, rende la parte di un ex diciamo bambino prodigio della televisione, attore, che si rilancia dopo anni di abbandono come musicista rock. però non avendo quel successo che sperava di avere, si trasferisce a Hollywood convinto che lì potrà fare le conoscenze giuste e potrà rilanciarsi sia nel mondo della canzone che nel mondo del cinema, in quanto riteneva di avere capacità anche attoriali. Bisogna fare una premessa: Andy Warhol non c'entra moltissimo con questa trilogia, perché almeno la leggenda dice, ma insomma sembra che qualcosa di vero ci sia. Andy Warhol nel 68, e questo è storicamente accertato, subì un terribile attentato da parte di Valérie Solanas, una ultrafemminista radicale che insomma faceva parte di una specie di gruppo, aveva fondato una specie di gruppo terroristico, che gli sparò 5-6 colpi di pistola proprio nello studio, diciamo, della Factory, e che stava per sparare anche a Paul Morrissey, che era, non, diciamo, innanzitutto il manager dei Velvet Underground, era, diciamo, un po' il factotum della Factory. Warhol, diciamo, prestava l'arte, prestava la sua immagine, e Morrissey era l'organizzatore degli eventi e aveva inventato lui il logo dei Velvet Underground, appunto, di cui John Cale, di cui tu hai parlato prima, è un insigne, diciamo, protagonista. Ora, il fatto che Warhol fu tra la vita e la morte per diversi mesi consegnò la direzione della Factory, e anche a livello artistico, a livello cinematografico, a Morrissey. Quindi, se anche c'è il nome Andy Warhol produce, in realtà è un film che va, questa trilogia, sono tre film che vanno imputati totalmente a Morrissey. Dopodiché Warhol si riprese, e fortunatamente, insomma, quasi miracolato, perché aveva avuto lesioni gravissime dalle pallottole in varie parti del corpo, vitali, quindi quasi un redivivo, e insomma comunque continuò il suo lavoro della Factory, però di cinema si interessò sempre meno, mentre prima, sia con Morrissey che da solo, aveva fatto una serie di opere cinematografiche molto controverse, molto particolari, che comunque entravano proprio nel mondo dell'underground. Ora, in questo film Calore, che forse, diciamo, non è il più riuscito dei film, quello che possiamo notare innanzitutto è questo clima di squallore. Innanzitutto comincia in una Hollywood, siamo nel 72, che Morrissey già vede in decadenza, vede gli studios dell'Universal in disarmo, mentre il protagonista cammina in mezzo alla pioggia, vagando, trova un motel con una piscina, si ferma lì e per, diciamo, sbarcare il lunario e per poter pagare l'affitto del motel si prostituisce con la padrona. Quindi questa è la prima cosa che fa. Dopodiché incontra una ragazza che si presenta e dice: ma io ti conosco, ti ho visto in televisione in quella data serie, insomma, così, parla di lei. A un certo punto gli presenta la madre, che era una diciamo un'attrice in disarmo, in là con gli anni, anche se ancora bella, anche se ancora affascinante, con la quale lui intreccia una relazione torbida, perché in realtà lei gli promette di fargli conoscere dei produttori di Hollywood che potranno rilanciare la sua carriera, e lui in cambio gli dà il suo affetto e soprattutto le sue atletiche prestazioni sessuali. Ora, le cose, diciamo, vanno avanti in maniera abbastanza stanca, insomma, no? Nel senso che questa umanità che vive in questo albergo, in questo motel, attorno a questa piscina, è l'esatto contrario di quello che noi pensiamo di Hollywood, no? Noi pensiamo a un'umanità attiva, come in fondo erano anni comunque di attività di Hollywood, è vero che c'era una decadenza, però c'era il New Hollywood Cinema, c'era questo cinema, insomma, nuovo, di cui abbiamo parlato più volte, certo. E che comunque, insomma, non è che fossero in disarmo, però Morrissey lo vede decadente. E quello che è soprattutto interessante di questo film è che in certo senso è una parodia di Viale del Tramonto. C'è questa anziana attrice che si innamora di questo giovane aitante, che lo tiene per sé per quello che è possibile, in realtà gli presenta anche un produttore e questo produttore comunque rifiuta di assumerlo, quindi fallimento. E nel frattempo la figlia Joy, che appunto era tra l'altro legata a una, aveva un bambino piccolo, ma era una lesbica legata a un'altra donna da un rapporto diciamo sessuale, che comunque a un certo punto si comincia a interessare di lui e lui non rimane insensibile e al fascino di questa ragazza, Andrea Feldman, che tra l'altro ebbe una vita tragica, perché poco prima dell'uscita della presentazione a New York di questo film, a cui parteciparono tutti i più grandi registi, altro che Morris il Marginale, ci andò George Cukor, Jack Nicholson, un sacco di attori e di attrici e di registi importanti, Zinnemann, insomma tutti quelli in vita andarono a questa prima di Hit, quindi vuol dire che Morrissey già aveva un nome, già era conosciuto per i primi due film che aveva fatto. E questa Andrea Feldman, dicevo, questa attrice giovane che in questo film sembra così sballata, purtroppo lo era davvero nella vita, perché due mesi prima dell'anteprima del film si suicidò gettandosi da un grattacielo di New York dal 14° piano. E dopo aver convocato i suoi ex diciamo compagni e fidanzati, la sua idea era quella di precipitare facendoli assistere diciamo alla sua morte, insomma. In realtà si suicidò il giorno dopo di questo congedo con queste persone, ed è appunto significativo, insomma, perché questo film fa vedere, cioè tu intuisci, sapendo la storia di questa ragazza, vedi quella che è la sua solitudine esistenziale, cioè la caratteristica di Morrissey che va considerata. Cioè, innanzitutto mettiamoci in testa una cosa, si parla di un grande regista sottovalutato, è stato così compreso nel 2001 a Cannes, quando tutta la trilogia restaurata è diciamo stata riproposta, rimasterizzata, diciamo i film sono stati ristrutturati,
restaurati, certo.
Insomma è praticamente sono stati proposti. E Morrissey era un enorme ammiratore del cinema italiano neorealista e quindi diceva ai suoi attori: io trovo i tipi, trovo le persone, voi dovete recitare per quello che siete. E così D'Alessandro, così gli diceva: il tema è questo, tu devi fare il tossicomane, tu devi fare l'attore in disarmo, tu devi fare la ragazza sbandata. E loro interpretavano se stessi nel modo diciamo più confacente, e questo avveniva, cioè i film non avevano una sceneggiatura, c'erano soltanto i personaggi che lui diceva: tu devi fare questo, tu sei quest'altro, tu rappresenti quest'altro, e loro liberamente si articolavano nel film, lui riprendeva e raramente faceva le scene, le ripeteva 3-4 volte. Quindi questa dà un'immagine di verismo cinematografico importante. Lui tra l'altro era un grande ammiratore di Scola, di Monicelli, non solo del cinema realista, di Fellini, era diciamo uno che diceva: io passo pomeriggi interi, addirittura andava praticamente al Museum of Modern Art di New York, si chiudeva lì dentro e si vedeva tutti i film di Fellini fin da ragazzo.
Insomma, in effetti adesso ripensandoci bene, no? Fatte le dovute proporzioni, però anche nella cinematografia di Fellini c'è una piccola parte, non dico di improvvisazione, però insomma in cui il copione veniva certe volte un po' trascurato per quello che riguarda proprio la lettura delle battute, no?
Sì, lui Fellini era un altro che diceva: tu sei questo, rendimi, magari Fellini era molto più pignolo nelle inquadrature, faceva ripetere le scene, però insomma voleva la spontaneità degli attori, insomma, ecco, effettivamente c'era un'analogia con Morrissey, sicuramente. Morrissey non aveva la visionalità di Fellini, i suoi film sono di immagini insomma semplici, cinematograficamente piatte.
Quella è proprio una cifra stilistica, se vogliamo.
È una cifra stilistica, molto realistica. Faccio un esempio, insomma, nel film Trash c'è proprio un'iniezione di eroina che tra l'altro fu tagliata, restaurata nel 2001, perché in realtà fu tagliata sia in Inghilterra che in America, una lunga iniezione di eroina. Proprio dal vivo.
E quella vivo. Ovviamente non era finzione.
No, cioè. Assolutamente era un film, cioè veramente in materia proprio della Factory, no? Ci sono, non so, atti sessuali espliciti, tant'è vero si parlò di cinema pornografico, in realtà non lo è, e sicuramente non c'è erotismo in questi film, c'è una sensazione di solitudine e di squallore pure negli atti sessuali. E sono personaggi che sono privi di speranza. Sono personaggi
che non trovano conforto nemmeno nel sesso.
Neanche nel sesso trovano, solo che è un'attività, si fa, si deve fare, lo facciamo. Il più delle volte quando è possibile per ricavarci un beneficio, come fa appunto Gio D'Alessandro nel film di cui stiamo parlando, Calore, cui intreccia questa relazione con questa donna, quando poi vede che questa donna gli presenta il produttore e c'è niente da fare perché il produttore la molla. E si sta dirigendo verso la figlia, che nel frattempo gli fa una corte serrata, insomma cerca di rendersi sessualmente disponibile, gli dice sono più brava io o mia madre, insomma siamo su questo livello. Come finisce il film? Amaramente. Finisce come Viale del Tramonto, però dove Viale del Tramonto, appunto, Gloria Swanson spara al suo amante e lo lascia steso nella piscina, qui succede invece che l'attrice, diciamo questa anziana attrice, prende una pistola da un cassetto, si reca alla piscina, vede Gio D'Alessandro, spara, la pistola è totalmente scarica, dice c'hai un grande, così detto, una grande fortuna, e butta la pistola nella piscina. Quindi anziché affondare il corpo dell'amante come su Viale del Tramonto, si vede affondare la pistola nella piscina.
Quindi neanche quella cosa riesce, insomma.
Neanche quella cosa riesce. D'Alessandro rimane spaesato, impaurito, e il film finisce così, insomma.
Quindi... Senti, visto che diciamo siamo arrivati alla fine della trama, insomma ci ha raccontato in grandi linee quello che è lo svolgimento, diciamo la sinossi del film, mi permetto di interromperti per ricordare appunto che siamo su radiocittaperta.it all'interno di Visti in Prima Visione, la rubrica che si occupa, attraverso le parole di Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, di raccontare il cinema di 50 anni fa, quindi 1972, stiamo affrontando Heat, Calore, un film di Paul Morrissey, impreziosito dalla colonna sonora tratta dall'album The Academy in Peril, appunto un album che richiama gli studi accademici e classici di John Cale, come molti sapranno, appunto membro storico dei Velvet Underground. Ricordiamo a proposito di John Cale e di Lou Reed lo splendido omaggio Songs for Drella, che nel 1990 vide protagonisti John Cale e Lou Reed proprio per omaggiare il loro padre putativo, Andy Warhol, che è una figura che diciamo domina come se fosse appunto il convitato di pietra anche questa pellicola. Suggerirei appunto di far ascoltare appunto ai nostri microfoni un brano tratto da quest'album di Academy of Peril. Il brano si chiama King Harry e poi proseguiremo con la critica di questo film da parte di Marcello. Sei d'accordo?
Sì, sì, certo.
Ok, King Harry, John Cale. Thank you. 14 e 25 radiocittaaperta.it, la bottega del forno, ricordo il terzultimo appuntamento per il 2022 di questa trasmissione che continuerà appunto fino alla fine dell'anno ad occuparsi di produzioni artistiche del 1972 per poi passare a cominciare dalla sigla, anno nuovo, sigla nuova, a parlare del 1973, ma non andiamo troppo in là, rimaniamo appunto al presente, presente che vede, come spesso accade a quest'ora, Marcello Gerardi, nostro amico ed esperto cinefilo, che affronta una pellicola di Paul Morrissey, Heat, Calore, uscita per l'appunto nel 72 e corredata dalla colonna sonora di John Cale, di cui abbiamo ascoltato King Harry dall'album The Academy in Peril, proprio del 72. Allora, eccoci qua di nuovo, Marcello, dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti alla conclusione di questo film, che appunto vuole essere una specie di commedia amara su Hollywood, appunto nei primi anni 70, un film che, ripeto, ebbe i suoi quarti di nobiltà, cioè ebbe un enorme successo, soprattutto diciamo a livello di pubblico inizialmente, e un successo minore a livello di critica, però fu poi rivalutato nel corso del tempo. E il sodalizio con Andy Warhol, ripeto, era in quel momento presente, ma non era più il direttore artistico Andy Warhol. Andy Warhol firmava prodotto da, ma in realtà sono opere, questa trilogia, sostanzialmente di Morrissey. D'Alessandro, che appunto questa icona che tra l'altro continuerà poi a seguire Morrissey e parteciperà poi a diversi film anche in Italia di gialli, thriller, varie cose, perché è un attore che è rimasto un'icona soprattutto nel mondo gay, tuttora, da Alessandro, però era, diciamo, un interprete abbastanza monocorde dal punto di vista della recitazione, però molto efficace, plastica come presenza, come, diciamo, soprattutto come fascino che emanava, no? Ma fascino, in certo senso, da bel tenebroso.
Vabbè, insomma, un sex symbol, diciamo.
Una specie di sex symbol, tant'è vero che nel primo film, Flash, lui a un certo punto, nei suoi percorsi, insomma, di prostituzione, viene ingaggiato da un professore di arte che lo porta a casa e, anziché averci un rapporto con lui, gli chiede di posare praticamente in come fosse una statua greca.
Beh, il fisico è quello, eh?
Sì, infatti. E lui infatti posa e lui lo dipinge, praticamente. Questo professore, diciamo, la sua prestazione è questa. Fa il modello, insomma, per questo professore, appunto, che dipingeva. Quindi, e gli dice un po' l'estetica di Morrissey, insomma, che viene espressa da questo professore, che gli dice: tu sei degno del discobolo di Mirone, sei praticamente una statua greca, sei
un bronzo di Riace ante litteram.
Un bronzo di Riace ante litteram, esattamente. Ora, il film, ripeto, questo hit, come del resto i primi Flash, diciamo, e Trash, I rifiuti di New York, descrivono un mondo marginale, un mondo di solitudini, di mancanza di sentimenti, insomma, c'è un occhio. Non dimentichiamo che Morris era comunque un cattolico, no? Quindi guardava questo mondo, pur facendo parte della Factory, guardava questo mondo, diciamo, con distacco, ma non ne approvava né, diciamo, condannava, però sicuramente ne vedeva il degrado morale.
Come ma dire, poi insomma, penso che in linea di massima, correggimi se sbaglio, e qui sia da sottolineare anche una inevitabile contrapposizione che c'è sempre stata tra l'arte espressa dalla costa occidentale e quella espressa dalla costa orientale. Cioè, i newyorkesi hanno sempre guardato di cattivo occhio la California e viceversa, per cui ovviamente c'è anche questo contrasto.
Sicuramente c'è anche questa cosa, perché questa immagine di una Hollywood così decadente, così, diciamo, in disarmo, forse, ripeto, per l'epoca mi sembra un po' forzata.
Ma è probabile, sì, che sia il punto di vista del regista, insomma.
Però probabile sia il punto di vista del regista, insomma, sì, possibile.
Se tu pensi così anche a certe cose di Io, Annie, che non c'entra niente ovviamente, di Woody Allen, che però sì, di lì a poco, 5 anni dopo, sarebbe esploso, pure lì c'è molto questo gioco tra East Coast e West Coast, appunto, di come se fossero due, sì, universi paralleli,
ma
che non
vogliamo,
si incontrano mai.
Se vogliamo vedere poi la storia del Velvet Underground, i Velvet Underground, che ripeto sono una creazione soprattutto di Paul Morrissey, mentre, che fece il loro manager, mentre Warhol fece la famosa banana, cioè praticamente Warhol è il volto artistico dei dischi, no? E dell'immaginario, ma in realtà Morrissey era l'autore, si può dire il creatore, fu lui che portò Nico, la splendida eterea,
insomma, un po' quello che è successo cantante con George Martin con i Beatles, una specie, ovviamente senza,
una specie,
senza,
sì,
di,
sì,
con lo stesso coinvolgimento a livello,
sì,
musicale.
Quindi Morrissey, insomma, nella Factory è una figura iconica, importante, e se pensiamo bene alla storia di Velvet Underground, erano l'antitesi ai Jefferson Airplane, diciamo, al movimento hippie,
la cultura
della
flower power, certo,
della cultura flower power. Loro già parlavano di droga, di sadomasochismo, di solitudine esistenziale e metropolitana, proprio due culture, come dici tu giustamente, assolutamente contrapposte, assolutamente diverse. California, paese del sole, dell'entusiasmo, dei figli dei fiori, New York già
grigia,
problematica,
sì, sì, tossica.
Lou Reed, il grande Lou Reed, che viene sempre da Velvet Underground, che la descrive, e addirittura Lou Reed nel Take a Walk on the Wild Side parla proprio esplicitamente di un'attrice di trash, I rifiuti di New York,
Ricordiamo che appunto stiamo parlando sempre di Lou Reed del 72, quindi proprio perfettamente coevo di quello di cui stiamo parlando oggi.
Questa Factory fu un'esperienza importante, dove c'erano comunque, era piena di contraddizioni, a parte l'attentato di Solanas, no, che era, lì era un via vai di persone, insomma, quindi chiaramente tutti entravano, tutti uscivano, insomma, sta Solanas entrò e sparò, e si dice che fu proprio Joe D'Alessandro con Morrissey a fermarla, perché avrebbe sparato pure agli altri nel 68, questo attentato che costò quasi la vita a Warhol, no? Fu arrestata in certo senso da Morrissey e da D'Alessandro. In realtà D'Alessandro, intervistato anni dopo, non aveva nessuna stima di Andy Warhol. Diceva che sì, era un uomo molto vanitoso, ma quale arte, sì, figuriamoci, era tutta roba di plastica, tutto, assolutamente nessun valore artistico. Io lavoravo per lui perché ho imparato a fare l'attore, perché imparavo a stare in scena, imparavo a dominare, diciamo, i miei impulsi e quindi a saper governare la mia mente e il mio corpo e quindi diventare un attore. Ma in realtà non aveva stima, aveva invece stima di Morrissey, diciamo, sicuramente, insomma, del regista che poi anche in
Senti,
Italia.
Ma poi dopo questo film Morrissey ebbe un ulteriore sviluppo nella sua carriera, sinceramente non sono al corrente.
Sì, Morrissey ebbe uno sviluppo immediato, fece l'anno dopo due film in Italia, e praticamente Flesh for Frankenstein e Blood for Dracula, cioè praticamente fece due horror.
Ma che era quello, il mostro in tavola?
Il mostro in tavola,
ah, ecco,
Barone,
sì,
Frankenstein,
sì, è vero.
E Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete, vabbè, i titoli italiani lasciamo perdere. A cui però parteciparono anche registi italiani importanti come Margheriti, e in realtà uno dei due film fu quasi finito da Margheriti, quello su Dracula, e diciamo che Morrissey a un certo punto si scocciò pure, però fu coadiuvato fortemente da Antonio Margheriti. E comunque fece questi due film sempre con D'Alessandro, c'era Dalila di Lazzaro,
giovanissima e bellissima
nel film di Frankenstein, due film di un certo valore, tutti e due, diciamo, rivalutati dalla critica, molto sanguinolenti, molto, diciamo, iconici pure quelli.
Adesso si direbbe splatter?
Si direbbe abbastanza, sì, splatter, molto ironici sicuramente, pieni di sesso e di violenza.
Un po' sopra le righe, volutamente.
Sì, sopra le righe, perché lo stile di Morrissey era quello, anche se lui, ripeto, il progetto non è che lo entusiasmò più di tanto, insomma, ecco, quindi alla fine c'è un rapporto conflittuale anche con gli stessi registi e produttori italiani, però i film uscirono e ebbero pure un discreto successo di pubblico e di critica. Questo successe tra 1973 e 1974. Quindi immediatamente dopo questa trilogia Morrissey, forte anche della considerazione che aveva, che però, ripeto, sarebbe stata piena solamente all'inizio degli anni 2000. La rivalutazione della critica soprattutto avvenne, diciamo, nei primi anni 2000. Come è avvenuto, per esempio,
come
lui
si suol
non
dire,
non
nessuno
ha...
è profeta in patria.
Sì, nessuno è profeta in patria, comunque lui pure aveva le sue idee molto precise, come amava Fellini e amava Scorsese, disse che Tarantino era un perfetto idiota, sì, proprio così, diceva, proprio uno, un cialtrone, insomma, quindi aveva delle idee, insomma, molto particolari, insomma, comunque ha continuato, certo, indubbiamente, comunque poi i film successivi che ha fatto di vario genere, storico, drammatico, raramente hanno così
colpito nel segno.
Sì, hanno colpito nel segno, insomma, si è andato spegnendo sicuramente. Alcuni, devo dire, non l'ho manco visti, insomma.
Caro Marcello, 14:37, come sempre accade a questo punto della trasmissione, sono costretto a tirare un po' le somme e a chiudere il discorso riguardante la puntata di oggi di Visti in Prima Visione. Vi ricordo, a beneficio di chi non ci segue ogni puntata, che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa chiacchierata di mezz'ora, questa presentazione di Visti in Prima Visione dedicata a Heat, Calore, il film di oggi scelto da Marcello Gerardi a rappresentanza appunto delle produzioni cinematografiche del 72, sulla homepage di radiocittaperta.it, nella sezione speciali, troverete tutto ciò che da 2 anni e mezzo a questa parte abbiamo prodotto a livello di recensioni cinematografiche dedicate appunto al cinema di 50 anni fa, in ordine cronologico, quindi da quello più recente, attualmente ovviamente c'è la puntata di lunedì scorso, andando a ritroso fino appunto a quelle di 2 anni fa, quando ci occupavamo del 1970. E quindi a breve sarà disponibile anche questo, con tanto di trailer, sinossi scritta da Marcello e anche la locandina originale del film. Quindi insomma, a questo punto la nostra rubrica, che porta il titolo di Visti in prima visione non a caso, prevede che Marcello ci ricordi quando, all'epoca dell'uscita sul grande schermo, si recò al cinema, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
Questo lo vedi proprio al Film Studio.
Ah, pensa un po'. Invece lo sai, così apro una parentesi che riguarda invece Il mostro in tavola, Barone Frankenstein, sì, che io vidi probabilmente di straforo, perché credo che fosse vietato. Lo vidi,
sì, vietato,
a un cinema che per fortuna esiste ancora, ma all'epoca si chiamava Alcione, e che attualmente sì, è il Lux Multisala, che diciamo è l'ultimo avamposto, sì, nel mio quartiere, e speriamo che, sì, che ci rimanga a lungo. Perché...
Beh, insomma, è una multisala abbastanza attrezzata, abbastanza di successo.
Sì, sì, infatti, speriamo bene, perché la delusione della chiusura del King ancora
Ancora
mi colpisce. Allora, quindi, stabilito appunto che Marcello lo vide al Film Studio, quindi probabilmente non sul grande schermo, perché non era proprio la caratteristica del Film Studio, la parte finale della rubrica Visti in prima visione prevede un giudizio insindacabile da 0 a 5 stelle, che appunto Marcello condivide con la Webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è valido collaboratore storico, appunto con un giudizio su questo film, Heat, calore, di Paul Morrissey.
3 stelle,
perché ovviamente abbiamo avuto invece Trash, di cui abbiamo parlato in precedenza,
sì,
che è molto superiore.
Era molto superiore, sì.
Però questo...
E ho visto anche il primo film, Flash, che comunque si tiene sempre su 3 stelle.
Certo.
Capolavoro fu Trash.
Benissimo. E a questo punto, come si conviene, nel congedarci da Marcello, ringraziandolo per la sua puntuale disamina del film di cui ci siamo occupati oggi, ricordando appunto che avremo ancora altri 2 appuntamenti, il 12 e il 19, perché il 26, che è l'ultimo sabato di dicembre, saremo a casa a festeggiare appunto il Natale e Santo Stefano, ci salutiamo con un ultimo estratto da questo album di Academy of Peril, che fa parte appunto della colonna sonora di Heat. Il brano è l'unico singolo, tra virgolette, che addirittura uscì solamente in Nuova Zelanda e fu, diciamo, solo a livello promozionale diffuso negli Stati Uniti. Comunque, un album così particolare aveva anch'esso un singolo. Il brano era quello che apriva il lato B dell'album, si chiama Days of Stream, e salutiamo Marcello appunto con John Cale. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.